le voci.
Buongiorno da Roberto Antonini. Il tema oggi, i nostri amici animali, perché li mangiamo? Un bell'interrogativo al quale tenteremo di rispondere con i nostri ospiti e con la vostra partecipazione. Ricordo il numero di telefono 0848 030808. Telefono per chiamate se volete andare in diretta, chiamateci sul telefono, se invece preferite messaggi per iscritto, WhatsApp, chiedo al tecnico di ricordarci i numeri ai quali potete rivolgervi.
0848 03 08 08 Telegram e WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Allora, il rapporto uomo-animale è naturalmente complesso e spesso tormentato. Gli animali sono i nostri simili per molti versi, a partire dal patrimonio genetico. I pet, gli animali domestici, sono nostri amici, ci fanno compagnia, specialmente in epoca di lockdown sappiamo apprezzarli. Non ci piace naturalmente vederli soffrire, ma diversi animali li mangiamo sotto forma di hamburger, salsiccia, prosciutto, eccetera. Naturalmente nella nostra cultura occidentale tendiamo a mangiare manzo, maiale, non mangiamo le scimmie, i gatti o i cani, però altrove si mangiano anche questi animali, o i canguri, i cavalli, naturalmente questi li mangiamo anche noi, ma nel mondo anglosassone c'è qualche problemino invece con questo animale. Seneca, lo stoico, che era il precettore di Nerone, diceva che gli animali sono comunque esseri inferiori. Aristotele si chiedeva se avessero un'anima, e nelle fiabe di Esopo, che più o meno tutti conoscono, si attribuivano agli animali caratteri umani: la fierezza del gallo, l'alterigia, il pavone, l'irruenza, il cinghiale, naturalmente per il coraggio l'animale di riferimento è il leone, le api per la laboriosità, le volpi perché sono furbe, dunque la furbizia. Le religioni orientali come il buddismo, l'induismo o il jainismo sono particolarmente sensibili al nostro rapporto con il mondo animale, e il vegetarianismo è un valore spirituale in molte religioni. Mangiamo gli animali, ma questa abitudine non è certamente semplice da spiegare. È una necessità alimentare? È un'abitudine buona oppure cattiva? È un'abitudine culturale? Mille voci, dunque, propone una riflessione da diverse angolature. Vi presento brevemente gli ospiti, senza ritracciare tutto il curriculum che potete trovare su internet, naturalmente. Evelyn Battaglia Ricchi, che è nutrizionista e dietologa, Marcus Krink, che è professore di filosofia moderna e etica sociale alla Facoltà di Teologia di Lugano, Pietro Licausi, dottore di ricerca in filosofia e cultura greco-latina, è autore di un bellissimo libro, Gli animali nel mondo antico, Anna Maria Manzoni, che è psicologa, psicoterapeuta, scrittrice, attivista per la liberazione degli animali, è vegana militante, Cinzia Pieruccini, professoressa e indologa all'Università degli Studi di Milano. Allora, buongiorno ai nostri ospiti. Comincerei con Anna Maria Manzoni. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, cominciamo con una considerazione. Lei è antispecista, forse tutti non sanno cos'è l'antispecismo. Diciamo in sostanza che per voi gli animali equivalgono agli esseri umani, hanno la capacità di sentire, di avere piacere, di soffrire, non sono dunque queste prerogative solo noi di esseri umani. Ci può un po' spiegare la base filosofica brevemente, e se considerate esseri umani, animali, su un piano di pari dignità, dunque sostanzialmente uccidere un uomo o un animale è la stessa cosa?
Sì, allora io sono psicologa e non filosofa, comunque sì, lei ha introdotto brevemente l'antispecismo, diciamo che è un'ideologia, un modo di pensare, una filosofia che vede gli animali non discriminati da noi che siamo altri animali rispetto a loro. Tutto questo non su un discorso di parità, nel senso che ognuno, ogni specie è diversa dall'altra, ma uguali nel diritto all'esistenza, al possibile benessere e alla non prevaricazione di una specie sull'altra. Il paragone che viene fatto è sempre con altri tipi di discriminazione, quali il sessismo: gli uomini non possono essere considerati superiori alle donne in quanto uomini, i bianchi non possono essere considerati superiori ai neri in quanto bianchi, gli animali umani non possono essere considerati superiori agli altri animali proprio per questo stesso tipo di confronti che allora vengono fatti. Ecco. Sì.
Bene, bravissima, molto chiaro, e naturalmente poi i nostri ascoltatori potranno porle delle domande. Io mi rivolgo alla professoressa Pieruccini, che è indologa all'Università degli Studi di Milano. Buongiorno e benvenuta a Mille Voci. E allora, naturalmente partiamo da lontano, perché è una cultura che ci sembra lontana, quella, la cultura dell'induismo, ma quando pensiamo all'India pensiamo anche al buddismo, jainismo, forse non tutti sanno cos'è, poi ce lo spiegherà. C'è un rapporto molto particolare con gli animali, che sono associati a diverse divinità. Alcune sono anche molto note da noi, no? Per esempio l'elefante Ganesh, o la scimmia Hanuman, la tigre Durga, persino il topo, no? È una religione che integra molto gli animali nel suo pantheon, che è fatto credo di 33 milioni o qualcosa del genere di divinità. Naturalmente potremmo passare delle giornate ad ascoltarla, le chiederei di essere, ecco, brevemente il rapporto un po' dell'induismo e perché c'è un rapporto così particolare. Quando si va in India ci si rende conto che diciamo, la pratica vegetariana è molto diffusa.
Sì, grazie, buongiorno a tutti. L'India rappresenta un caso molto particolare, diciamo. Vuoi perché, come accennava lei, ci sono proprio divinità che hanno forma animale nell'induismo, oppure parzialmente animale. Ma il discorso, diciamo, del rapporto tra le religioni nate in India, cioè induismo, buddismo e jainismo, con gli animali, ruota intorno a una serie di concetti che si formano molto, molto anticamente, si formano diciamo intorno alla prima alla metà del primo millennio avanti Cristo, cioè innanzitutto il samsara, il ciclo delle esistenze. Quindi un individuo, a seconda dei meriti accumulati nella propria esistenza, può incarnarsi in una serie di esseri, diciamo, no? Che comprendono anche incarnazioni animali, che in generale sono considerate inferiori rispetto all'incarnazione umana, cioè l'incarnazione umana è la migliore. Ecco, e diciamo nel mondo Jaina proprio, ma anche nel mondo Hindu tradizionale, cioè come si forma in quest'epoca, ci si può incarnare anche in una pianta in realtà, ecco. Quindi, comprende tutti gli esseri. L'altra cosa che nasce sempre in questo periodo è il concetto di quella che noi chiamiamo non violenza, ahimsa, il non nuocere, che nasce in un ambiente sostanzialmente ascetico, ma poi si diffonde appunto in queste religioni e che quindi comprende appunto il non uccidere, no? Gli esseri viventi, tutti gli esseri viventi, con qualche, diciamo, come dire, accomodamento per quel che riguarda le piante, ed ecco che si diventa vegetariani, nel senso che bisogna pur mangiare, no? Quindi, grosso modo, gli animali, gli esseri viventi sono classificati in quest'epoca, e quelli che i più bassi, che si considera che hanno un senso solo, cioè le piante, si possono mangiare, ecco. E così nasce tutto
ecco, poi ci ritorneremo naturalmente, e vorrei sentire il professor Licausi. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, abbiamo sentito la professoressa Pieruccini parlarci di samsara, cioè il ciclo delle rinascite. E qui chiedo lei, specialista della cultura, della filosofia occidentale, anche alla base della cultura occidentale, soprattutto con i pitagorici, ce la mette in psicosi. Praticamente le anime degli animali sono un po' come quelli degli uomini e possono essere state le stesse degli uomini, c'è una trasmigrazione, eccetera. Questo per dire che il rapporto con gli animali, anche nella filosofia occidentale, anche se poi abbiamo citato prima Seneca, eccetera, c'è chi considerava gli animali come un quantité negligeable, no? Però comunque è abbastanza complesso. Poi ci sono stati dei filosofi, e lo si vede bene nel suo libro, un po' più tardi, soprattutto primo secondo secolo, che si sono invece posti il problema: ma bisogna mangiarli questi animali. Allora, per riassumere, è una questione tormentata, era molto presente quella del rapporto con gli animali nella filosofia classica, che è la base del nostro modo di pensare anche naturalmente.
Sì, senza dubbio la domanda con cui abbiamo aperto questo incontro di oggi, perché mangiamo gli animali, era una domanda che gli stessi greci si erano posti. e avevano tentato di dare due ordini di risposte, diciamo, a questo tipo di quesito. Una prima risposta è chiaramente una risposta mitologica: noi mangiamo gli animali perché Zeus ci ha punito per il furto che Prometeo ha fatto del fuoco e perché ha tentato di ingannare Zeus al tempo della convivialità, riservando le parti peggiori di un bue agli dèi, quindi ingannando gli dèi, e dando invece le parti più carnose agli uomini. Quindi è il frutto del favoritismo di Prometeo, questo nella risposta mitologica, che è una risposta anche interessante dal punto di vista della configurazione del pensiero, perché è una risposta antropogenetica, perché è una risposta che costruisce l'umano in differenza rispetto all'animale, come un uomo dotato di diche e della cottura, laddove invece gli animali non hanno diche, cioè non hanno giustizia fra di loro e non hanno la cottura dei cibi, mangiano appunto cibi crudi, siano essi i cibi di altri animali, le carni di altri animali oppure i vegetali, cioè manca la cottura. Questa risposta sì, è una risposta che ha a che fare, poi vedremo, con l'ordine del pensiero, quindi è legata al secondo ordine di risposte, che sono quelle filosofiche. Diciamo che nel pensiero greco e gli argomenti di questo pensiero greco in età imperiale poi invadono anche il dibattito imperiale, il dibattito in lingua latina, ci sono due posizioni contrastanti. Da un lato c'è, diciamo così, il pragmatismo aristotelico, che fra l'altro vorrei spezzare una piccola lancia in favore di Aristotele, che spesso viene visto come il padre dello specismo, ma le cose sono un po' più complesse. Il pragmatismo di Aristotele ci dice che
lo specismo, per i nostri ascoltatori, lo specismo è diciamo la filosofia dominante, che considera che l'essere umano è un po' al centro dell'universo.
Esatto, è il centro ed è superiore in quanto appunto essere umano rispetto a tutti gli altri esseri viventi, cosa che di fatto Aristotele in realtà non ha mai detto, solo per il semplice fatto che non aveva neanche formulato il concetto di specie, solo per fare un esempio. Comunque Aristotele è pragmatico e dice: perché mangiamo gli animali? Perché siamo onnivori. Siamo onnivori per natura e perché per natura siamo capaci di avere le tecniche, e fra le tecniche che abbiamo c'è la capacità di cuocere i cibi, e i cibi rendono assimilabili anche alimenti come le carni, che se mangiati crudi dalla nostra specie sarebbero indigesti e ci farebbero male. Quindi abbiamo delle tecniche che ci rendono onnivori, e queste tecniche ce le abbiamo per natura, è un proprium hominis. Siamo quindi panfagoi, dice Aristotele, onnivori.
Certo.
La cosa interessante è che però la parola panfagos in Aristotele significa anche rapace, insomma, significa non rapace, ecco, vorace, ho sbagliato il termine, significa anche vorace, e quindi Aristotele dice sì, siamo onnivori, ma in realtà c'è una misura che non deve essere superata.
Ecco,
c'è
interessante questo, perché poi dopo ci sono, lo avevamo detto, no? Ci sono poi dei filosofi, soprattutto un po' più tardi, così che si pongono la domanda. Nel frattempo c'è stato naturalmente il cristianesimo, sì. Ma ci ritorneremo adesso, però la parola
la terza posizione di cui potremmo parlare dopo, insomma, la posizione di chi dice che invece mangiare la carne è il frutto di una degenerazione, di un progressivo allontanamento dalla civilizzazione, e questa è la risposta di Plutarco e Porfirio, insomma,
e forse legato al peccato originale, Marcus Krink, il teologo, no? Perché nella Bibbia, nella Genesi, gli uomini non mangiavano gli animali e gli animali non mangiavano gli animali fino all'arca di Noè. Dunque c'è qualcosa che è legato al peccato, la carne comunque è legata un po' al peccato.
Certamente la prospettiva biblica inquadra un po' la Genesi, ma anche il libro di Isaia, dove in qualche modo la visione paradisiaca è una convivenza senza dolore, senza morte, eccetera. Però è altrettanto chiaro che la nostra condizione qui in terra è segnata dal dolore e anche dalla morte, e il cristianesimo non è dualista. Il cristianesimo in questo senso non squalifica, non svaluta la nostra esistenza qui nella terra. Perciò quando si dice che qui abbiamo anche bisogno oppure la condizione umana è fatta dal fatto che mangiamo anche la carne. Questo non è di per sé una squalificazione, è la nostra condizione umana. E qui vorrei però distinguere: per il cristianesimo, per i grandi asceti, per la tradizione cristiana, è stato sempre un grande ideale non mangiare la carne, ma questo non soltanto da poco tempo, questo dall'inizio del cristianesimo. Però da lì non è mai derivato un dovere morale universale, e queste sono due cose molto diverse. Quindi io posso reclamare o posso cercare di fare una vita perfetta non mangiando la carne, però questo non può mai e non è mai diventato neanche nel cristianesimo un dovere universale, anzi proprio l'unione con Noè, tra Dio e Noè dopo il grande alluvione, era quello che tu mangi la carne ma sotto certe condizioni. Il cristianesimo cerca di acculturare, di mettere il consumo della carne sotto imperativi etici. E questo credo che sia anche una differenziazione importante nei confronti dello specificismo. Io credo che l'argomento dello specificismo non ci permette molto di differenziare. Quindi chiunque mangia la carne sottomette in qualche modo qualcosa. Questa è una posizione estrema. Lì in mezzo ci sono molte differenziazioni.
Dunque, tra antispecismo e specismo ci sono delle sfumature.
Assolutamente, possiamo criticare oggi una certa industrializzazione della carne, ad esempio. Possiamo criticare se il prezzo della carne veramente rispecchia il valore di quello che mangiamo. Possiamo discutere sul fatto che nel momento in cui la nostra cultura mangia la carne, veramente portiamo rispetto a ciò che mangiamo e riflettiamo alla fine su quello che sono anche le dimensioni, perché ovviamente mangiando la carne si realizza qualcosa come una dimensione profonda della vita, e spesso non ci riflettiamo su questo. Se includiamo, se siamo un po' più inclusivi con la tradizione cristiana, con il dialogo magari anche con le altre religioni, prima molto apprezzato anche l'intervento, troviamo queste sfumature, queste differenziazioni, secondo me, che sono molto necessarie e che rendono anche più conto e più valore e anche in qualche modo riconoscono più quello che è alla fine l'annuncio biblico in sé.
Sì, molti di noi magari stanno pensando a San Francesco, però pare che anche San Francesco, anche se raramente, ma mangiava carne.
Sì, oggi probabilmente non la mangerebbe, all'epoca sì, anche soprattutto perché il pollame era importante contro la malaria, e quindi certe funzioni che mangiare la carne aveva all'epoca, ecco, si poteva difficilmente prescindere.
Allora, Krink ci fa un assist perché parla di alimentazione. Do il benvenuto anche a Evelyn Battaglia Richibi, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, se ci poniamo una domanda molto diretta, ma mangiare la carne è una necessità biologica per noi esseri umani?
No, non lo è.
Ecco, dunque non abbiamo bisogno di proteine legate naturalmente, questi mattoni nel nostro corpo che spesso vengono considerate come fondamentali per i processi biologici legati alla vita, no? Come riparazione dei tessuti, produzione di anticorpi, eccetera, eccetera. Non abbiamo bisogno.
Abbiamo bisogno di queste sostanze, ma non abbiamo bisogno di prenderle per forza dalla carne.
Ecco, ci dica allora le alternative.
Le alternative, no, chiaramente. Allora, il discorso del consumo della carne è sicuramente che apportano delle proteine con alto valore biologico, e questo è importante. Diciamo che un etto di carne apporta circa il 20% di proteine e circa 6 grammi di grassi, che sono le due sostanze in realtà che ci danno anche l'energia, perché la carne era comunque qualcosa che viene visto come un alimento fortificante proprio per questo aspetto, e quindi il 60% sono proteine. Queste proteine però le possiamo avere anche da altri alimenti, tant'è vero che, seguendo un po' il discorso di prima, noi siamo onnivori, abbiamo la capacità di digerire la carne, però possiamo arrivare, come se fosse un po' una linea continua, ad arrivare al vegano, che è invece quello che mangia solo alimenti vegetali. È chiaro che la carne, sostituirla si può farla sia con altri alimenti animali, che vuol dire latticini, uova, quindi non la carne dell'animale stesso, ma quello che produce, e dall'altro lato cereali e legumi. Se noi pensiamo, nella nostra alimentazione anche di onnivori, un terzo delle proteine arrivano in effetti già da cereali e leguminose, un terzo arrivano da questi latticini e un terzo dalla carne. E secondo gli studi che abbiamo, perché il motivo salutista, insomma, per cui magari si evita di mangiare carne, è proprio legato al fatto che non è necessario, appunto, avere questo terzo di carne necessariamente, perché ne mangiamo troppo. Attualmente mangiamo fino a circa un chilo alla settimana in Svizzera, che è un consumo elevatissimo, e qui direi che proprio sotto quest'ottica ci serve o non ci serve, per tornare alla domanda iniziale, noi abbiamo perso un po' la misura.
Ecco, allora, questa è una risposta che è molto pratica anche, no? È anche un consiglio di avere un rapporto diverso con l'ambiente, perché naturalmente c'è una questione legata proprio all'ambiente, all'impatto che la carne ha sull'ambiente. Dunque, troppa carne comunque fa male, su questo siamo d'accordo. Poi c'è chi dice non bisogna mangiarne assolutamente, bisogna mangiarne poco. Ma io ritornerei proprio al rapporto con gli animali, con la professoressa Pieruccini, che è indologa e ci interessa molto, perché le religioni orientali sono spesso prese anche come punto di riferimento da parte degli occidentali, anche dei giovani, no? Che magari non trovano risposte soddisfacenti nella tradizione filosofica o religiosa occidentale, cristiana, e dunque si rivolgono queste religioni, le forme per esempio di Zen, al buddismo, eccetera. Jainismo, abbiamo parlato prima di Jainismo, è un po', diciamo, la forma di religione un po' spinta all'estremo, no? Per quanto riguarda il rapporto con gli animali. Ricordo, per chi non lo sapesse, che in teoria un jainista c'ha la mascherina, ma non per il Covid, perché non vuole uccidere degli insetti, giusto?
Sì, ci sono asceti jaina tuttora, che monaci jaina, che vanno in giro con la mascherina e con uno scopino davanti a sé per non calpestare esseri viventi anche microscopici. Cioè, in effetti il jainismo è proprio la religione che porta all'estremo questo dettato, no? Che lega appunto la non violenza col vegetarianismo. Nel senso, il jainismo è una religione che nasce contemporaneamente al buddismo, cioè intorno alla metà appunto del primo millennio avanti Cristo. Però mentre il buddismo si diffonde fuori dall'India e poi sparisce in India di fatto, perché a un certo punto sono pochissimi i buddisti in India e sono riconvertiti per la maggior parte. Ecco, il jainismo resta in India soprattutto nell'India nord-occidentale, che comunque è la zona dell'India in generale in cui abbiamo la maggior parte, diciamo, in cui la popolazione è per la insomma, ha dei grossi numeri di vegetariani. E sono una minoranza, sono veramente una minoranza oggi in India, cioè nell'ultimo censimento, che è del 2011, erano soltanto lo 0,4 della popolazione, però sono molto ricchi, sono molto colti, sono molto influenti. Detto questo, il jainismo ha una concezione del mondo un po' particolare, cioè per il jainismo tutto è pieno di esseri viventi, no? di ogni genere, diciamo, fino a proprio dei microorganismi che si chiamano nigoda, che pullulano ovunque. Quindi praticamente qualunque cosa si fa si uccide in qualche modo. E il primo la prima norma del jainismo è non uccidere, è considerato il precetto superiore a tutti. Questo naturalmente, questo vedere il mondo che pullula di esseri viventi, appunto crea ovviamente delle difficoltà, perché in qualche misura bisogna uccidere per vivere, no? Insomma. Quindi si cercano in qualche modo dei compromessi che sono dati con l'impegno, con l'attenzione, con la consapevolezza, e comunque c'è un grosso discrimine tra quelli che sono i monaci, i quali non possono nemmeno cucinare, mentre invece questo è delegato ai laici, che comunque tenuti al vegetarianismo però possono accendere il fuoco, far bollire l'acqua, eccetera. E tutto questo si connette con un sistema generale per il jainismo non violento, che orienta anche le professioni, no? Ci sono proprio tipicamente, storicamente, moltissime professioni che sono vietate, almeno in teoria ai jaina, che comportano, non so, l'agricoltura, l'uso di presse, le cave. Ecco, è molto valorizzato il commercio, però anche qui commercio non di esseri viventi, non di sostanze intossicanti, ci sono una serie di limiti. Questo tra l'altro è stata la fortuna storicamente della comunità Jaina, perché li ha resi banchieri, li ha resi gioiellieri, li ha resi molto ricchi. Comunque sono veramente molto rigorosi.
Ecco, professoressa, diamo anche spazio agli ascoltatori, ci sono numerosi interventi e chiederei a Anna Maria Manzoni magari di rispondere a questo ascoltatore, Johnny, che ci scrive: l'uomo è onnivoro per natura, basta guardare l'arcata dentale. Rispetto massimo per i vegetariani e vegani, ma gradirei non essere considerato un criminale perché mangio qualche bistecca. Allora, è un criminale il nostro ascoltatore dal suo punto di vista?
Allora, non userei mai questo termine, c'è tutta un'analisi che viene fatta da tantissimi punti di vista per capire perché mangiamo, perché scegliamo di mangiare o invece di non mangiare prodotti di origine animale. Dico semplicemente questa cosa, che allo stato attuale delle cose mangiare carne significa fare un'azione non necessaria né alla nostra sopravvivenza né al nostro benessere, e contestualmente provocare una sofferenza e esercitare una crudeltà e una forma di violenza assolutamente infinite nei confronti degli animali. Quindi provocare questa sofferenza senza che ce ne sia la necessità è un'azione dal mio punto di vista assolutamente intollerabile. Bisogna fare i conti ovviamente con quanti siamo sulla faccia della terra e quanti sono gli animali non umani che ogni anno vengono uccisi perché la gente decide di nutrirsi appunto delle loro carni o dei loro prodotti. Si parla di 170 miliardi di animali ogni anno, quindi siamo in presenza di una vera e propria carneficina di cui vogliamo non prendere consapevolezza, ma che esiste. Questa è la realtà con cui ci dobbiamo confrontare e dobbiamo decidere se è giusto o è sbagliato. Credo che il essere vegani, vegetariani oppure carnisti sia non una scelta semplicemente alimentare, non è una scelta di dieta, ma è una visione del mondo basata sulla rifiuto per quanto possibile della violenza. Non siamo jainisti, non ce la facciamo, forse non ci poniamo nemmeno come obiettivo quello di eliminarla totalmente, però possiamo fare molto. Mi permetto un'ultima osservazione, forse è un caso che i grandi pacifisti non tanto lontani da noi nel tempo hanno fatto delle scelte vegetariane o vegane. Mi riferisco per esempio a Gandhi, mi riferisco a Capitini, a Terzani, a Schweitzer e ad altri ancora, e questo credo che sia un elemento che può dare spazio a tante riflessioni.
Certo, sì, poi dopo c'è chi potrebbe replicare dicendo anche il Führer era vegetariano, per cui non è detto
questo
che ci sia un legame.
Non si nulla.
No, appunto, ma no, ma lo dicevo nel senso che non basta, no? Non basta questo a identificare poi l'atteggiamento di una persona. Poi do la parola a Krink, ma prima Pietro Licausi. Quello che diceva Anna Maria Manzoni e prima di lei la professoressa Peruccini, il rapporto anche con la violenza, no? In Omero, nell'Iliade e l'Odissea, gli eroi mangiano molta carne perché sono dei combattenti. Questo rapporto tra la carne e la forza è qualcosa di importante, cioè la guerra e la carne sostanzialmente, no? Perché comunque la carne ha un rapporto col sangue, dunque ci ricorda anche qualcosa che va oltre il semplice aspetto alimentare. Ci potrebbe anche chiedere perché non si mangiano gli esseri umani, per esempio, no? Anche se apparentemente il cannibalismo è in gran parte un mito, ma potrebbe essere un interrogativo dal punto di vista alimentare, nutritivo, credo che non ci sarebbero problemi, ma è un problema filosofico.
Sì, ed è anche un problema culturale, chiaramente. Gli eroi mangiano moltissima carne, non soltanto perché intanto la carne nel mondo greco e nel mondo romano, anche quando diventa un prodotto commerciale, e stiamo parlando dell'impero romano, è legata al circuito sacrificale. Cioè c'è sempre l'idea che per uccidere un animale c'è in qualche modo bisogno del permesso degli dèi, della condivisione con gli dèi, tant'è che nelle macellerie, insomma, romane, gli animali vengono macellati davanti ad un piccolo altarino, la carne viene commercializzata, però non può essere al di fuori del circuito sacrificale. Questo qualcosa ci dice: gli eroi mangiano moltissima carne, ma gli eroi sono anche i migliori, gli aristocratici, insomma, sono coloro che stanno in cima alla società e che più di tutti condividono il pasto sacrificale, che si condivide appunto con gli dèi, sono quelli che lo amministrano, e anche la suddivisione del pasto sacrificale e la classificazione delle singole parti degli animali è in qualche modo una sorta di classificazione della società, perché il sacerdote ha diritto ad una parte, il capo ad un'altra parte e via via scendendo per le classi sociali. Quindi la consumazione del cibo nel mondo antico è legata non soltanto al rapporto con la violenza, è legata al rapporto con gli dèi, e non dimentichiamo, appunto, lei poco fa ha citato Plutarco e Porfirio, che raccontano una storia del sacrificio che è una storia per certi versi controcorrente rispetto a quella che è la nicchia culturale egemone nel mondo antico, ed è una storia che è una storia appunto di degenerazione delle pratiche sacrificali e che vedono nella sostituzione dei vegetali con gli animali nelle offerte agli dèi una forma di degenerazione umana, di allontanamento da uno stato originario di civiltà e purezza. Che cosa genera il sacrificio e che cosa genera l'uccisione degli animali per questi due pensatori? Quello che genera è l'assuefazione alla violenza. Anche lì, come poi sarà in moltissimi altri pensatori non violenti, c'è l'individuazione dell'uccisione dell'animale come addirittura il germe, il gesto originario della violenza. Quello che dicono Plutarco e Porfirio è che gli uomini prima uccidono per autodifesa, Plutarco lo dice nel De Sollersi Animalium, poi riprende questi concetti nel De Sucarnium, quindi uccidono l'animale selvatico che ci nuoce. Ma l'uccisione dello stesso animale selvatico provoca l'assuefazione al sangue, l'assuefazione alla violenza, e poi da lì si va prima ad uccidere il bue amico e aratore, e poi da lì addirittura Plutarco vede il germe del regime dei 30 tiranni, quindi della violenza dell'uomo contro l'altro uomo, perché ci si assuefa nel considerare immiscibile la violenza su altri esseri senzienti. Dove sta l'antidoto, secondo Porfirio?
Prego, concluda pure.
Concludo dicendo che l'antidoto per loro sta nel ricordarsi non tanto se gli animali sono razionali o no, se ragionano, sono intelligenti come noi o se comunicano con noi, ma nel ricordarsi se e come possono provare dolore. Se ci ricordiamo che un essere vivente può provare dolore, e allora immediatamente cambiamo le nostre abitudini. Entrambi le cambiano in modo diverso, perché Porfirio è molto più radicale, Plutarco ammette forme, diciamo così, per determinati gruppi umani di consumo carneo, ma ridotte, loro ci dicono che è lì il discrimine.
Ecco, il discrimine, allora, sì, ricordiamo, siamo secondo, terzo secolo più o meno, dunque dopo il cristianesimo, dopo la nascita del cristianesimo, Marcus Krinke, no? Questo rapporto con il dolore, con la morte. Noi in fondo mangiamo carne ma non vediamo più la morte, no? Potrebbe essere anche una ragione che spiega anche una certa insensibilità, anche se vedendo poi gli interventi dei nostri ascoltatori c'è una grandissima sensibilità che sta crescendo. Credo che i tempi stanno cambiando, direi che il 90% ci dice non bisogna mangiare gli animali, non bisogna farli soffrire, eccetera eccetera. Poi leggeremo qualche messaggio. Allora, il cristianesimo si pone naturalmente come una religione di pace, di rispetto dell'altro. Spesso nell'iconografia vediamo l'agnello che ha questa purezza, o la colomba, però l'agnello, poi l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, poi alla fine ce lo mangiamo a Pasqua. Allora c'è un po' di contraddizione, no?
Sì e no, non c'è neanche così tanta contraddizione come sempre, perché innanzitutto il cristianesimo ha posto fine a quelle usanze di sacrificio di animali che abbiamo appena sentito. Il messaggio del Nuovo Testamento è quello, però ciononostante Gesù Cristo mangiava la carne, pesce, preferiva anche pesce. Nell'Antico Testamento troviamo già i luoghi che dicono: uomo, ricordati che tu soffri i dolori che soffrono gli animali, che tu muori la morte che muoiono anche gli animali. Quindi questa idea che l'umanizzazione passa attraverso una sensibilizzazione che guadagniamo proprio nel nostro rapporto con gli animali, in fondo è un'antica tradizione. Tutto il cristianesimo ha sempre, e come ho detto anche prima, mantenuto alto l'ideale che la massima santità si esprime ovviamente anche in una forma di non violenza nei confronti degli animali e possibilmente nel non mangiarli, ma per la cultura comune il cristianesimo ha sempre mantenuto la possibilità, perché non si può universalizzare questo come un divieto morale. Il fatto che è un grande ideale non uccidere gli animali non significa che questo si possa universalizzare come un dovere, ma la Chiesa ha sempre cercato anche di dare una forma etica a quello. Oggi siamo adesso quasi all'ora di pranzo, è il primo venerdì della Quaresima. Se pensiamo alle norme quaresimali, se pensiamo proprio a tutti i rituali del cristianesimo, spesso ci trasmettono un'etica dell'animale, un'etica come dobbiamo porci
per 40 giorni all'anno, e dunque è significativo, no? Perché comunque vuol dire che il problema esiste. Dopo il carnevale, che apparentemente riguarda proprio la carne, e dopo la carne non bisognerebbe più mangiare carne per 40 giorni.
Infatti, e questo ci parla di una grandissima sensibilizzazione che lo stesso cristianesimo ha portato. Per questo non è vero che nell'Occidente si è instaurato uno spececismo e chi adesso mangia. Ciò nonostante, proprio cosciente e recuperando questa tradizione di cui ci siamo dimenticati, è vero che oggi, sensibilizzandoci di più nei confronti degli animali, portiamo avanti anche l'idea di ciò che è l'umanità, che sono i diritti, che come dobbiamo pensare la nostra civiltà. Questo sapeva già Kant. Kant diceva: chi tratta male gli animali non tratta male delle cose, come diceva il diritto romano. Fa sì che alla lunga diventa insensibile anche nei confronti degli altri esseri umani. Quindi, se guardiamo bene, la nostra tradizione è già piena di queste differenziazioni che secondo me sono molto importanti.
Mi sembra molto importante effettivamente, perché spesso lo vediamo in modo duale, poi per e contro così, ma ci sono tantissime sfumature che vengono sottolineate anche da alcuni nostri ascoltatori. Allora leggo alcuni interventi e poi chiedo ai nostri ospiti di commentarli. Buongiorno, dice: cristianesimo e rispetto, e le crociate le avete dimenticate? Vabbè, questo è un altro argomento. Più crudele ancora la ricorrenza della festa del sacrificio nel mondo islamico, con tanto di sgozzamento dei poveri animali. Dunque vediamo che effettivamente questa cosa sacrificale c'è perlomeno nelle religioni monoteiste, ma forse anche nell'induismo, non lo so, dopo lo chiederemo.
Ancora un altro tema,
perché... sì, ci arriviamo. Leggo ancora: forse nutrirsi di animali era solo tollerabile quando l'uomo, nel senso di essere umano, rischiava per farlo e metteva sullo stesso piano, si metteva sullo stesso piano della lotta. Dunque nelle società di cacciatori chiaramente l'uomo aveva bisogno di carne per sopravvivere. Poi dice un altro ascoltatore: buongiorno, sto ascoltando la vostra trasmissione, sempre interessante. Mio suocero ha lavorato dalla mattina alla sera come muratore, com'è possibile fare questo lavoro pesante senza macchinari, senza mangiare carne? Poi Rossano ci dice che è scandaloso mangiare carne, eccetera, eccetera. Poi la questione è semplice: perché bisogna continuare a cercare una giustificazione per continuare ad uccidere gli animali quando sappiamo che è possibile farne a meno e stiamo meglio? Allora, diversi spunti, alcuni temi li abbiamo già toccato. Evelyn Battaglia Ricchi, questa una sua reazione ad alcune domande che riguardano proprio anche il rapporto, per esempio, che c'è con lo sforzo fisico. Dunque magari è facile per noi giornalisti non mangiare carne, perché non è che facciamo un lavoro faticoso dal punto di vista fisico, forse neanche mentale, ma che è certo che chi lavora in un cantiere magari ha bisogno, o no, o lei pensa che non sia necessario neanche in questo caso, per essere molto concreti.
Allora, diciamo che bisognerebbe qui anche definire cosa intendiamo per carne, pesce, uova, ecco, sono equivalenti dal punto di vista puramente nutrizionale. Noi
parliamo di animali, parliamo di animali, dunque pesce.
Esatto, parliamo di
esatto. Compresi i pesci.
Allora, compresi i pesci, ecco, allora se chiaramente io mangio, adesso faccio l'esempio del muratore che mi è rimasto in mente, muratore potrebbe mangiare la frittata nel suo panino invece della carne, avrebbe le stesse sostanze nutritive, quindi sì, qui la risposta è non, per sopravvivere di per sé no, gli elementi chiaramente vitamine, sali minerali, ferro eccetera ci servono assolutamente, e qui ci sono due aspetti: uno è che la competenza della nostra, cioè di gestione della salute da noi non è proprio buonissima ancora, tra la popolazione non è così elevata, e questo può creare qualche problema, quindi sopravvive, seguendo la discussione, questo binomio tra forza e carne, ecco, da un lato. Questa è una cosa, e la seconda cosa che vorrei aggiungere è che esiste anche quello che si chiama il paradosso della carne, perché noi magari tutti abbiamo un animale, non so, un cane di famiglia, però poi mangiamo la salsiccia e la diamo anche al cane magari certe volte, quindi abbiamo questo paradosso nel nostro comportamento, perché la salsiccia o l'hamburger, se andiamo a mangiare un panino con l'hamburger, dobbiamo chiedere un panino con l'hamburger vegetale o un hamburger di carne o di pesce o di che cos'è, perché non lo si vede più, non c'è più tutto quello che è la filiera prima, e quindi tutto quello che si è parlato tantissimo adesso proprio della violenza, piuttosto che come sono gli animali, il rispetto eccetera, tutti questi aspetti vengono, quando noi praticamente mangiamo, vengono un po' sottaciuti, o comunque non ci prendiamo neanche il tempo. Una volta si usava il tempo per cucinare eccetera, oggi non è così, tutti questi aspetti hanno un'influenza sulla cultura alimentare che è stata già citata.
Certo, quindi, abbiamo citato prima il rapporto con la morte, prima si vedeva perlomeno nella società, esatto, contadina, la morte, adesso vediamo l'hamburger, la bistecca, e non pensiamo più, anche il colore viene modificato per non ricordarci il sangue. E volevo chiedere, porre una domanda, siamo quasi in conclusione, per cui vi chiederei di essere brevi. Anna Maria Manzoni, che è psicologa, psicoterapeuta, c'è un ascoltatore che dice: ma i nostri antenati cosa mangiavano? Vivevano di carne, no? Come mai i vegani che ho conosciuto dopo qualche anno sono stati male, quelli che ha conosciuto lui perlomeno, però la domanda che volevo anche aggiungere, una domanda riguarda proprio il veganesimo. Lei prima ha citato dei personaggi della storia, pacifisti, ma ritorno un po' alla domanda: non è un po' un lusso per certe categorie sociali? Cioè ci poniamo un problema di società che ha a che fare forse anche con certi privilegi. Viviamo in una società in cui abbiamo la possibilità di vivere senza la carne, no? Perché ci sono dei sostituti validi, secondo quanto ci ha detto Evelyn Battaglia Ricchi.
No, no, non è assolutamente vero questa cosa, nel senso che intanto i prodotti che non derivano dallo sfruttamento animale che sono assolutamente sufficienti non soltanto alla nostra sopravvivenza ma al nostro benessere, sono anche facilmente fruibili, costano poco, mi riferisco per esempio ai legumi, e quindi a mio avviso il discorso che lei sta facendo in relazione a queste domande è riferito piuttosto alla scelta un po' intellettuale, mi spiego in questo senso. Viviamo in una società che è carnista, per usare il termine usato da Melanie Joy, vuol dire che siamo abituati a mangiare e a vedere intorno a noi prodotti di origine animale. In qualunque supermercato i settori che appunto vendono prodotti animali sono assolutamente infiniti, ma non solo, pensiamo soltanto alla pubblicità di prodotti di origine animale che invade i nostri schermi, per cui siamo abituati, siamo cresciuti quasi tutti noi proprio impregnati di questa ideologia carnista, per cui il mangiare quello che ci viene costantemente offerto va in automatico, non è nemmeno frutto, o perlomeno fino a un po' di tempo fa non era nemmeno frutto di scelta, era assolutamente normale, non ci si interrogava. Il problema è stato quando delle persone che magari hanno avuto la possibilità di sviluppare un pensiero divergente hanno cominciato a mettere a fuoco tutta una serie di elementi collegati alla sofferenza degli animali, ai diritti degli animali, e hanno cominciato a sviluppare, a diffondere queste idee che oggi stanno prendendo sempre più piede, quindi sono molto più alla portata del pensiero di moltissime persone. Quindi c'è, diciamo, un atto magari
privilegiato in chi ha potuto avere la possibilità, i mezzi, il tempo per leggere, per informarsi, soprattutto per sviluppare un pensiero che non fosse così conformista. Adesso però queste conoscenze sono alla portata di tutti.
Bene, tra l'altro c'è un'ascoltatrice, Carla, che dice: da quando mangio vegano la mia salute è migliorata. Dunque prende un po' il contropiede di quanto abbiamo sentito prima. Volevo porre una domanda alla professoressa Pieruccini, lo ricordo per chi si fosse messo l'ascolto solo da poco, è indologa, e proprio le religioni orientali hanno un rapporto molto particolare, anche intrigante per chi, soprattutto per chi non le conosce, con il mondo animale. Una domanda che riguarda un po' appunto la ricerca che spesso viene fatta quando qualcuno si pone delle domande di sostanza sul rapporto con gli animali, va a cercare nelle religioni orientali, buddismo, abbiamo detto giainismo, l'induismo, abbiamo visto che questo è un mondo pieno di animali, no? Shiva anche, che cavalca un toro, se non sbaglio Shiva, che è una delle divinità più importanti. Allora, eravamo rimasti, la prima domanda è: perché anche questa attrazione per le religioni orientali, per quanti si interrogano sul nostro rapporto con gli animali? E poi sui sacrifici, volevo sapere, anche le religioni come l'induismo e il buddismo conoscono i sacrifici di animali oppure no? Riguarda solo, diciamo, altre religioni, in particolare quelle del libero, le religioni monoteiste.
Allora, per quanto riguarda la prima domanda, diciamo che il discorso della ricerca di risposte in religioni nate in Asia è un discorso molto, come dire, ampio, che forse riflette da una parte la maggiore sensibilità su certi temi che hanno avuto appunto alcune religioni nate in India. Dall'altra parte, forse qui rientra in un discorso un po' più ampio di ricerca di risposte che forse la cultura cosiddetta occidentale oggi non riesce a fornire in modo così diretto, comunque le fornisce in modo più confuso. Per quel che riguarda il sacrificio, la fase più antica della civiltà indiana, che è quella vedica, che si basa su una religione che è diversa ma che poi sfocerà lentamente nell'induismo, e i Veda, i testi di questa religione, resteranno sempre sacri per l'induismo. Ecco, la prima fase si basa proprio sul sacrificio degli animali. Gli animali vengono offerti agli dei, e anche quelle che poi diventeranno gli animali simbolo per eccellenza dell'induismo, cioè le vacche, vengono mangiate e offerte. E ci sarà nel corso proprio
allora,
di questo...
Allora, ci dica anche perché la vacca è sacra a questo punto, perché mi sembra importante, no?
Questo visto è un discorso enorme, se mi date due minuti...
No, molto brevemente, cioè...
No, molto brevemente. Allora, appunto, anticamente veniva mangiata, sacrificata, eccetera. Poi si lega molto alla persona del bramano, del sacerdote, dell'intellettuale, che è una figura sacra. E quindi anche la vacca diventa sacra come il bramano. Quando gli animali vengono maggiormente rispettati, diciamo nel contesto appunto della IMSA, del vegetarianismo, la vacca diventa l'animale per eccellenza, perché era già famosissima prima in qualche modo, no? Era già importantissima dal punto di vista sia sacrificale sia economico, eccetera. E diventa un grande simbolo che è sfruttato anche da Gandhi, no? Simbolo di generosità, simbolo di amore materno, questo dare latte per tutta la vita, no? Diventa proprio l'animale, simbolo da una parte del rispetto che dobbiamo agli animali e dall'altra parte proprio l'animale che è quello generoso, ecco, per eccellenza. Detto questo, c'è però un discorso che io vorrei fare brevemente sulla vacca. Cioè, la vacca, a un certo punto in India arrivano i musulmani intorno al 1200 e quindi si crea tutta c'è una parte della popolazione che poi si converte. E la vacca diventa lentamente ma inesorabilmente un simbolo di identità per gli Hindu nei confronti dei musulmani, che invece delle vacche ovviamente non sanno cosa fare. Questo, lo voglio dire, è molto importante nell'India, e qui bisognerebbe parlare dell'India di oggi, perché l'India di oggi è vittima di un estremismo hindu gestito dall'alto, dal premier, certo, e dal governo, in cui la vacca, la difesa della vacca è diventata proprio il simbolo di un'India che vuole essere soltanto hindu, che non dà spazio a, quindi è una deriva terribile questa protezione ad oltranza della vacca.
Tra l'altro le mucche, le vacche che sono lasciate in condizioni spesso diciamo abbastanza deleterie in India, sono in mezzo alle discariche, alle spazzature. Dobbiamo qua chiudere e qua ci sono tantissime domande. Una è il paradosso Inuit, cosa ne pensate? E dunque lo ricordo, sono gli eschimesi, questo sarebbe un mito secondo il quale pur mangiando solo carne non hanno malattie cardiovascolari, ma credo che questo sia stato smentito dalle ricerche. Una domanda invece che pongo per finire a Marco Scrinch e a Pietro Licausi brevemente, è una domanda gigantesca ma c'è un ascoltatore che ce lo chiede, ma per la religione cristiana e per la filosofia gli animali hanno un'anima, Scrinch?
Gli animali hanno un'anima certamente, non è la stessa come l'anima umana. Voglio dire ancora una cosa, che uno non mangiando la carne si sente anche meglio, questo è il messaggio anche del Laudato Si di Papa Francesco, tutto è connesso, dobbiamo rispettare gli animali e questo ci torna utile anche a noi stessi in termini di salute, ma è altrettanto chiaro che l'argomento principale filosoficamente e cristianamente, adesso stringendo, è quello del problema del dolore. Causiamo dolore agli animali. Il cristianesimo dice un mondo senza dolore comunque non è possibile, abbiamo il dovere morale di commetterne di permetterne il meno possibile, ma un mondo senza dolore non è possibile, tanto che erano spesso anche le sette e gli eretici medievali che erano vegetariani, e la chiesa cristiana medievale, quando uno era vegetariano, spesso dubitavo anche se era addirittura dualista, perché divideva l'uomo tra il suo aspetto spirituale e quello corporeo.
Che è un po' la base della nostra cultura.
Allora,
no?
Diminuire dolore, non possiamo eliminarlo. Quindi abbiamo senz'altro un precetto etico che ci dice di ripensare la nostra industria, la nostra cultura della carne, ma non esiste un precetto di eliminarlo completamente. Quindi, riassumendo, se uno, non è necessario mangiare la carne, abbiamo sentito prima, è vero, ma se uno con grande gusto mangia la sua bistecca, commette un morale filosoficamente, più no che sì. Allora l'ideale sarebbe prendere la carne da una coltivazione biologica dove è assicurata che l'animale non subisca dolori. Anzi, se l'animale non subisca dolori in queste coltivazioni, probabilmente ne subisce di meno quanto ne subirebbe in natura, se ci pensiamo anche, no? Quindi questo è un dovere etico nostro di assicurarcene, ma possiamo metterlo sullo stesso piano come chiederci se ci vestiamo di vestiti che sono fabbricati in altre parti del mondo dove soffrono bambini, è un male morale sì o no? Quindi siamo un po' purtroppo su un livello dove abbiamo strutturalizzato, messo dentro i nostri sistemi politici e economici dei meccanismi che purtroppo fanno soffrire gli animali, questo dobbiamo assolutamente diminuire il più possibile. Dopo di ciò possiamo mangiarci con gusto la nostra bistecca, se non è venerdì di Quaresima? Io direi di sì.
Ecco, dobbiamo chiudere. Io volevo dare la parola anche al professor Licausi. Allora, consiglio ai nostri ascoltatori a questo punto di leggere il suo libro Gli animali nel mondo antico, pubblicato dal Mulino, che è una panoramica molto completa, molto interessante, stimolante sul rapporto della filosofia, che poi in sostanza ha influenzato molto il nostro modo di pensare, no? Lei parlava di dualismo, materia e spirito, che sono i termini con i quali noi affrontiamo la realtà, e anche questo argomento che è centrale lo dimostra anche l'interesse che hanno qui esternato i nostri ascoltatori. Ci sono tantissimi interventi, non posso leggerli tutti, ma è chiaro che il rapporto è abbastanza tormentato, non è così semplice né in un senso né in un altro. Ringrazio dunque i nostri ospiti Evelyn Battaglia Ricchi, Marco Scrinch, Pietro Licausi, Anna Maria Manzoni, Cinzia Pieruccini, in regia Beniamino De Ritis e Alessio Sturaro prima di lui, e poi Karin Condolf. A tutti un augurio di un eccellente weekend. Lunedì ritrovate a Mille Voci Antonio Bolzani.
Mille Voci.